Devo dire che invece ha molto senso essere risoluti nel cambiare alcuni aspetti della nostra vita, quelli che non funzionano, soprattutto per noi cristiani che abbiamo la Bibbia, come abbiamo cantato, è alla luce della Bibbia, di quello che la Bibbia dice. Quindi anche per noi stasera è una buona occasione per fare dei buoni propositi per il 2018 e questa sera voglio riflettere su quello che secondo me per noi tutti, in vari modi, è un buon proposito, deve essere un buon proposito per il 2018. E rinnegare se stessi è un buon proposito per il 2018, questo è il titolo del sermone alla fine. E leggiamo, iniziamo a leggere alcuni passi molto noti e andiamo in Matteo al capitolo 16, Matteo capitolo 16, al versetto 24, Gesù parla e dice: allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In Marco 8,34, non andate lì, ve lo leggo io, Gesù dice la stessa cosa, è un passo parallelo. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E infine andiamo nel Vangelo di Luca, in questo caso vi chiedo di seguirmi con me nel Vangelo di Luca, al capitolo 9. E leggiamo il versetto 23. Poi disse a tutti, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Qui è quasi la stessa affermazione, ma c'è una piccola cosa che è stata aggiunta, e cioè prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Questo è quello su cui vogliamo ragionare stasera, rinnegare se stessi in questo 2018 che inizia e prendere la propria croce ogni giorno. E molti hanno erroneamente associato il negare se stessi o prendere la propria croce con la salvezza. La prova che questo, diciamo, non ha nulla a che fare con la salvezza è che qui Gesù sta parlando di qualcosa che deve essere fatto ogni giorno. Mentre la salvezza non è una questione quotidiana, Gesù ha detto che devi rinascere per vedere il regno di Dio, non ha detto che devi nascere ogni giorno e ancora e ancora e ancora. Come siamo nati in un modo naturale quando nostra madre ci ha partorito, una volta sola, la salvezza e quindi la nuova nascita è una cosa che avviene una sola volta e non deve essere fatta ogni giorno, mentre qua Gesù sta parlando di qualcosa che deve essere fatta ogni giorno. Esatto. C'erano gli elettrodomestici accesi, no? Se no è un brutto presagio, vuol dire che il Signore non gradiva particolarmente la predicazione, no. Ma andiamo avanti. Quindi eravamo al punto in cui stavo dicendo che qui Gesù sta parlando di qualcosa che deve essere fatto ogni giorno. La salvezza è avvenuta nel momento in cui noi siamo stati rigenerati, siamo stati fatti nuove creature. Siamo passati in quel momento dalla morte alla vita e se questo è successo, nel tuo caso è successo una volta per sempre, quindi non sarai condannato perché hai creduto nel Signore Gesù Cristo e questa è la salvezza. Dopo che siamo stati salvati però, la Bibbia ci chiama a rinnegare noi stessi, a prendere la nostra croce e a seguire Gesù. Quindi la salvezza è il primo passo nella vita del cristiano, ma Dio vuole che rinneghiamo noi stessi. Quindi mi sono chiesto, ma cosa significa rinnegare noi stessi? E se siete in Luca, andate qualche capitolo più avanti, al capitolo 22. E leggiamo il versetto 42, dove Gesù dice, dicendo, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Questo è ciò che Gesù Cristo sta dicendo mentre prega il Padre, non la mia volontà ma la tua sia fatta. Questo è negare se stessi. Gesù qui sta dicendo: ciò che Dio vuole è più importante di ciò che io voglio. Ciò che Dio vuole è più importante di ciò che tu vuoi. In Giovanni 5,30, se volete seguirmi, seguitemi, se no ve lo leggo io, è scritto, sempre Gesù parla e dice: io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo, il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. E più avanti ancora dice: perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se vuoi seguire Gesù Cristo, allora come lui, devi dire: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Dovrai essere uno che nega se stesso e che prende la sua croce e segue le orme di Gesù. E ciò vuol dire che negare te stesso vuol dire che fai ciò che Dio vuole che tu faccia. Vai ancora, ti faccio girare un po' la Bibbia oggi, ma va bene. E vai in Corinzi, in Prima Corinzi al capitolo 9. Leggerò dal versetto 24 al versetto 27. Non sapete voi che, Prima Corinzi 9, 24, 27, non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile. Ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Qui l'Apostolo Paolo usa un'illustrazione, l'illustrazione del mondo dello sport, di un atleta che fa di tutto per raggiungere la vittoria, per raggiungere il top nella competizione sportiva, al fine di ottenere una vittoria. L'atleta in questione si controlla in ogni cosa, si modera in ogni cosa. Se vuole vincere, sa che deve fare attenzione a ciò che mangia, deve fare attenzione a quanto mangia, deve fare attenzione a dormire a sufficienza, deve fare il corretto esercizio fisico, deve allenarsi in modo adeguato, anche quando non ne ha voglia, anche quando non ne ha voglia. Deve fare quella che è conosciuta come la vita d'atleta, la vita d'atleta. E se tu devi, se tu hai voglia di parlare, o ti capita occasione di parlare con uno di questi grandi sportivi e chiedergli, ti risponderà sulla sua vita, ti risponderà che ci sono dei giorni in cui non hanno voglia di allenarsi, non hanno voglia di fare sacrificio, ma lo fanno perché vogliono vincere, sono determinati a vincere, disciplinano il loro corpo, nel senso che il loro corpo non è in controllo di loro, non è il corpo il capo, loro sono il capo e obbligano il proprio corpo ad allenarsi anche quando non ne hanno voglia. Non possono lasciare che il corpo li controlli, che la carne li controlli, se no non vinceranno. In effetti molti sportivi, anche di grande talento, hanno finito le loro carriere prematuramente perché non sono stati capaci di autodisciplinarsi. Lo sport in cui vincono, quando anche fossero le Olimpiadi o quando anche fossero i mondiali di calcio, andranno nel dimenticatoio molto in fretta, molto in fretta. Tra 100 anni è nell'oblio. Nessuno si ricorderà più, nessuno si ricorderà più. Chi è che si ricorda chi ha vinto i 100 metri nelle Olimpiadi del 1920? Vi ricordate? Non sono passati 100 anni ancora. Ha vinto un certo Charlie Paddock, te lo ricordavi? Non te lo ricordavi. Salto in lungo? Ti lo ricordi chi ha vinto il salto in lungo? Non te lo ricordi. Un certo Richmond Landon. Avete mai giocato al Trivial? Trivial Pursuit. È come quando giochi al Trivial Pursuit. Quando finivo sulla casella dello sport, dico bene, ok, sono ferrato nello sport, fondamentalmente sono 30 anni che guardo il 90° minuto, la domenica sportiva, di sicuro la domanda dello sport, la so. Poi esce fuori queste domande sul 1930 e dici, mamma mia, qui non so niente di questa roba io. Non ne so niente. Sapete perché? Perché non ha valore. Non ha valore, le Olimpiadi, i mondiali di calcio non hanno nessun valore, tra 100 anni sarà tutto dimenticato. Dio invece ci sta dicendo che quello che noi facciamo
ha un valore eterno. Ha un valore eterno. La nostra vita che viviamo per Gesù Cristo, le anime che vinciamo a Cristo, che Dio ci dia di vincere delle anime in questo 2018, le anime che vinciamo a Cristo, le decisioni spirituali che prendi nella tua vita, le buone opere che fai nel nome di Cristo, varranno una corona incorruttibile in cielo. A differenza della corona corruttibile che questi atleti portano a casa, la nostra è incorruttibile. Quindi la Bibbia ci dice che abbiamo una ragione molto più grande per tenere sotto controllo i nostri corpi, la nostra carne, la nostra mente. Abbiamo una ragione alta per rinnegare noi stessi, un'ambizione alta per negare noi stessi, per rinnegare il nostro corpo, per esercitare un po' di autodisciplina nelle nostre vite, per spendere bene il tempo che Dio ci dà da vivere, per spendere bene il tempo che Dio ci dà da vivere. In modo da raggiungere la grandezza, da raggiungere il top, non per una corona corruttibile, ma per Gesù Cristo, per la sua gloria. È un buon proposito per il 2018, è un buon proposito. Nel passo che abbiamo letto di Corinzi, abbiamo letto che Paolo dice che disciplina il suo corpo, lo riduce in schiavitù. Vuol dire che il suo corpo non si fa, Paolo non si fa controllare dal suo corpo. È lui che controlla la sua carne. La mia carne non è il capo, i desideri della mia carne non sono quelli che mi controlleranno. Io dirò che cosa fare al mio corpo. Non sarà lui che dice a me cosa devo fare. E molte persone sono guidate dai desideri del loro corpo e io sono tra quelli, molto spesso. Ed è quello che la Bibbia chiama esplicitamente la concupiscenza della carne. Cos'è la concupiscenza? È un desiderio sfrenato, è qualcosa che ti monta, un desiderio fisico che monta da dentro, quasi, ed è incontrollabile quasi, devi avere lo spirito del Signore per poter controllare, e non sempre ce la fai, ma è una forte concupiscenza, un desiderio fisico di cedere a quelle cose che tu sai che disonorano Cristo. Ed è forte. La concupiscenza della carne è forte. In Tito 2, 11, 12, andate come in Tito 2, 11, 12. Tito 2, 11, 12. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente. Questa è evidente che dopo aver creduto nel Signore, dopo che siamo stati salvati per grazia, ci sono altre cose che dovremmo fare. Tutti voi vi ricordate di Efesini, voi siete salvati per grazia, ciò non viene da voi, mediante la fede. È il dono di Dio, non per opere, affinché nessuno se ne possa gloriare. E poi dice però, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Sono tante le cose che dovremmo fare e che possiamo fare. Giusto venire al culto, adorare il Signore, dovremmo leggere la nostra Bibbia, dovremmo pregare, dovremmo testimoniare del Vangelo, dovremmo vivere una vita pulita, una vita onesta, dovremmo negare noi stessi, dovremmo amare gli altri, dovremmo prendere la nostra croce per l'appunto. E non voglio che ci confondiamo su questo punto, perché siamo in un paese, tra virgolette, dove purtroppo spesso si cade in questo errore, d'accordo? Pertanto voglio ribadirlo, meglio una volta in più che una volta in meno. È la stessa domanda che fu fatta a Paolo da un uomo romano. Cosa devo fare per essere salvato? La risposta è credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Per essere salvato è sufficiente credere nel Signore Gesù. Non è mai abbastanza ripeterlo, d'accordo? È sufficiente credere in Gesù. È una risposta molto semplice. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questa è la salvezza. Non dobbiamo andare in chiesa per essere salvati, non devi leggere la tua Bibbia tutti i giorni per essere salvato, non devi battezzarti per essere salvato, non dobbiamo fare le cose che Cristo ci ha comandato di fare per essere salvati, d'accordo? Perché sennò nessuno sarebbe salvato, è ovvio. non c'è nessun uomo sulla terra che faccia il bene e non pecchi. È scritto chiaramente. Se la giustizia viene dalla legge, Cristo è morto invano. Quindi, se Cristo è morto perché tu avevi necessità della sua morte per essere salvata, se no che bisogno avrebbe avuto Cristo di morire se tu potevi salvarti da te stesso? Quindi la ragione per cui Cristo è dovuto morire è perché tutti ugualmente siamo condannati, perché tutti abbiamo peccato e tutti abbiamo bisogno di un salvatore, tutti. E la grazia di Dio ci porta a questa salvezza. Ed è una salvezza che non meritiamo, ed è la grazia qualcosa che viene donata gratuitamente. Non è qualcosa che puoi guadagnare. Ma in Tito, come abbiamo letto, ci insegna, questa grazia che ci è stata donata, ci insegna a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel presente età saggiamente, giustamente e piamente. Questo è quello che ci deve insegnare la grazia. Quindi, tornando al fulcro del sermone, se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù intendeva: rinnega le tue passioni mondane, nega le passioni della carne, nega ciò che dimora nella tua carne, desideri mondani, la tendenza a peccare, la tendenza presente 24 ore su 24 a peccare. E vieni con me in 2 Corinzi stavolta e andiamo al capitolo 10. Voglio leggere il versetto da 3 a 5, Seconda Corinzi, capitolo 10, versetto da 3 a 5. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Noi siamo coinvolti in una guerra spirituale. Tu sei creduto, sei coinvolto in una guerra spirituale e stiamo combattendo nel nostro corpo una guerra molto cruenta che non è contro sangue e carne. Nessuno di noi esce la mattina e comincia a fare a pugni con la gente per cercare di sistemare le cose. Tantomeno prende il flagello e inizia a flagellarsi. Non è contro carne e sangue. Questo mi pare abbastanza chiaro. Noi combattiamo una battaglia spirituale. Il teatro di questa battaglia è dentro di te, è dentro di noi. Ed è una battaglia dura. La Bibbia dice che le armi che ci sono state date sono in grado di fronteggiare, di distruggere le argomentazioni, di distruggere l'immaginazione, di mettere sotto chiave i pensieri perversi, in modo da portare ogni pensiero alla sottomissione di Cristo. E tieni questo concetto in mente. Ma ve lo leggo io, prima Pietro 2,11. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Guerreggiano contro l'anima. La guerra sta avvenendo tra carne e spirito, la nostra carne è peccaminosa, il nostro corpo vuole indulgere in cose che sono sbagliate, in cose che sono peccaminose. Il nostro spirito, che è stato salvato da Gesù, vuole fare ciò che è giusto. C'è un conflitto al nostro interno, in profondità, dentro di te, che ogni giorno si riaccende. Ogni giorno devi combattere questa battaglia. Se sei salvato oggi, io non so che vita tu stia conducendo, ma se tu hai creduto nel Signore Gesù, anche se stai vivendo una vita mondana e peccaminosa, se sei salvato, sei un credente, in fondo, dentro di te, c'è qualcosa che vuole fare ciò che è giusto. C'è qualcosa che vuole fare ciò che è giusto. L'uomo interiore, l'uomo spirituale, la nuova creatura, che è stata creata in te, attraverso lo Spirito Santo, vuole fare ciò che è giusto. Ma lo Spirito è pronto, ma la carne è debole, dice Gesù. Quindi c'è una guerra in corso, in cui il tuo spirito vuol fare ciò che è giusto e la tua carne vuol fare ciò che è sbagliato. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, lo dice Paolo in Galati, e lo spirito ha desideri contrari alla carne, così che non potete fare ciò che vorreste. se tu dici, ma io non ho nessun tipo di battaglia, non ho voglia di fare ciò che è giusto, non ho questo tipo di pensieri, non ho pensieri per le cose giuste, non ci penso proprio, allora forse non sei salvato. Devo dirti questo. Se non hai questa battaglia dentro, non valuti i tuoi comportamenti, ma questa battaglia, se tu hai lo Spirito Santo, deve esserci per forza. Se non hai lo Spirito Santo, seppur contristato magari da un ammasso di peccati, che ti ricorda ciò che è giusto e ti spinge verso le cose giuste, credo che tu non abbia mai ricevuto la grazia salvifica di Cristo. Chiunque è salvato è diventato una nuova creatura e lo Spirito Santo convince senza alcun dubbio quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, perché questo è il suo ministero, in accordo con Giovanni 16, 8. Questo è il ministero dello Spirito Santo. Ovviamente anche se hai ricevuto lo Spirito Santo, ciò non significa che fai sempre le cose giuste, anzi, spesso, troppo spesso, i credenti si lasciano, tra virgolette, condurre dalla carne, la carne diventa la loro guida e quindi fanno molte cose sbagliate. Ecco perché incontrerai nella tua vita molti cristiani che conducono una vita molto peccaminosa, perché la carne è al posto di comando e non ascoltano lo Spirito Santo e lo contristano spesso. E Paolo lo dice lui stesso in Romani, dice: mi diletto della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. La nuova natura che hai in te ama la legge santa di Dio, ama la legge pura di Dio, ma esiste un'altra legge, una legge di peccato che è nelle tue membra, è una vera e propria legge e agisce come una legge, non ti puoi sottrarre a quella legge, nella tua carne esiste quella legge che combatterà sempre con la legge dello Spirito. Tu dovrai combattere per tutta la vita, e quando Dio non ti darà una piena redenzione anche del corpo. Quindi se sei salvato, questa battaglia ha luogo in te e tu hai nella tua vita quotidianamente questa battaglia tra il bene e il male, lo vivi, lo sperimenti, tra carne e spirito. Le carnali concupiscenze stanno combattendo contro la tua anima. Quindi noi stiamo parlando di negare noi stessi stasera e adesso entrerò in alcuni, un po' in dettaglio, in alcuni aspetti, però mi premeva mettere le basi del perché ci troviamo in questa battaglia, d'accordo? Andate in Galati 5, visto che Kit sta predicando su Galati, sarà facile a ricordarci, Galati 5 al versetto 16. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. 5:16. Ok, devo negare me stesso, devo seguire Gesù. Quando dici che devo negare le passioni del mondo, quando dici che dovrei resistere alle tentazioni, ai desideri carnali che fanno la guerra contro l'anima, che tipo di desiderio, cioè a cosa stai pensando? Che cosa veramente, cosa sono questi desideri carnali? Quali sono queste cose che devo negare nella mia vita? Qui abbiamo una bella lista. Le opere della carne, in versetto 19, sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidia, omicidio, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a questi, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. La prima lussuria mondana di questa lista, da cui dobbiamo astenerci, è l'adulterio. L'adulterio è quando una persona sposata diventa infedele al coniuge con una relazione fuori dal matrimonio. Inoltre Gesù Cristo ha detto che addirittura, anche se guardi una donna per desiderarla, hai già commesso adulterio con lei nel tuo cuore. Questo è quello che dice Gesù. E questa è già, siamo nella concupiscenza degli occhi, la d'accordo? Quello che la Bibbia chiama la concupiscenza degli occhi. Quando guardi una donna con lussuria per desiderarla nel tuo cuore. Dopo l'adulterio Paolo cita la fornicazione. La differenza tra fornicazione e adulterio è che l'adulterio ha a che fare con qualcuno che è sposato. La fornicazione è quando persone non sposate, hanno una relazione fisica, hanno una relazione sessuale tra di loro, una relazione fisica che per Dio è riservata al matrimonio. La fornicazione è avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio, ed è una delle opere della carne. Sposarsi e avere una relazione fisica con tua moglie o con tuo marito nel matrimonio è qualcosa che viene da Dio, è una cosa buona. Lo dice in Ebrei, matrimonio è onorato in ogni aspetto. Ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Quindi la Bibbia dice che il matrimonio è onorevole in tutto e per tutto. Sono tra le principali opere della carne, quindi dobbiamo negare queste passioni. Paolo le elenca per prime. Non c'è niente a caso nella Bibbia. Le prime cose che Paolo cita, adulterio e fornicazione. Poi c'è impurità, dissolutezza che sono collegati a questi due peccati. Sono collegati a questi due peccati. Sono lo stesso tipo di concupiscenza. Fanno parte dello stesso tipo di concupiscenza. E l'adulterio e la fornicazione sono tra i principali peccati che Dio condanna in tutto il Nuovo Testamento. Non faccio un elenco di gravità, ma nel Nuovo Testamento Dio più e più volte torna su questi peccati. Ci sta avvertendo solennemente, fratelli e sorelle, stiamo attenti. Queste sono le cose con cui la nostra carne, il mondo, Satana, ci tenterà. E noi dobbiamo rinnegare noi stessi, dobbiamo rinnegare questo tipo di concupiscenza. E dobbiamo seguire Cristo e prendere la nostra croce. In 1 Corinzi 6,18 la Bibbia dice, fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Mi auguro che non sia il caso di nessuno di noi qui, ma se vivi con qualcuno che non è tuo marito, o hai una relazione con qualcuno che non è tuo marito, sessuale, con cui non sei sposato, quindi, stai vivendo nella fornicazione. Sto parlando di un uomo, una donna che hanno una relazione sessuale senza essere sposati. Che opzioni hai? Le opzioni che hanno queste persone sono due. O si sposano, o smettono di vivere insieme e smettono di avere una relazione sessuale. Se queste persone vi dicono non sono ancora pronto per il matrimonio, allora non sono pronti per vivere con nessuno. Questa è la verità. Non sono pronti per vivere con qualcuno. Non sono pronti per avere una relazione sessuale. Perché la Bibbia insegna che è qualcosa che dovremmo avere all'interno del matrimonio. All'interno del matrimonio è gradito, fuori è giudicato. E non sto parlando di sposarti con persone che non credono, ma questo è ancora un altro sermone. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche quando nel matrimonio, Dio non voglia, arrivi al punto in cui stai pensando che non vuoi più stare con tua moglie, non vuoi più stare con tuo marito, arrivi ad avere questi pensieri. Rimani comunque con lui, rimani comunque con lei, perché non vuoi essere un adultero ed un'adultera. Arrivi al punto in cui desideri qualcuno diverso dal tuo coniuge, neghi quella tentazione, che è lussuriosa e malvagia, rifiuti quella che è una menzogna che arriva direttamente dall'inferno, e rimani fedele, a colui o a colei al quale hai detto ti amerò sempre, ti sarò fedele sempre, nella salute e nella malattia. Adesso io non so bene le parole perché non mi sono mai sposato, però prometto di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita. Quello devi fare, e negare qualunque tentazione ti arrivi addosso di questo tipo. Ti distruggerà la vita, ti distruggerà. Rinnega te stesso, ama tuo marito e ama tua moglie, che è una benedizione. E ve lo dice uno che non è sposato, quindi. Invece se sei un single, o se sei giovane, o se stai vivendo da solo, e siete tentati di commettere un peccato di fornicazione. Io so che in questo ambito la tentazione è fortissima. Il mondo esercita una pressione per spingerti a commettere questo tipo di peccato. Mantieniti puro fino al giorno del tuo matrimonio. Mantieniti santa, vergine, fino al giorno del tuo matrimonio. E se hai già passato quel punto e sei finito, tra virgolette, in quel peccato, dici, per me è troppo tardi, ho già sbagliato. Va bene, da oggi in avanti, mantieniti puro, fino al giorno in cui non ti sposerai. E non dirai, ti sarò fedele per sempre, tutti i giorni della mia vita. Conosco un sacco di donne, so se anche a voi magari conoscete di donne, ma soprattutto di donne che stanno con uomini, in rapporti con uomini, ma l'uomo con cui stanno non vuole sposarle. Naturalmente sono situazioni del mondo, però molto concrete nella vita di tutti. Stanno con uomini che non le vogliono sposare. C'è un detto dalle parti dove vivono i miei, che dice, perché il contadino dovrebbe comprare la mucca se può avere il latte gratis? Qual è il motivo? Funziona così. Se doni il tuo corpo gratuitamente a qualcuno, senza che ci sia un impegno da parte di quest'uomo, tu stai svendendo te stessa. E purtroppo sono tante le persone che vivono in questo modo. Vai molto di più. Conservatevi puri, conservatevi sì santi per il giorno in cui quell'uomo verrà e si prenderà un impegno di sposarti. Non pensate a quello che c'è oggi che domani se ne sarà andato. Sento questa ipocrisia, no? Ti dicono, no, ma noi abbiamo preso un impegno, abbiamo deciso di impegnarci reciprocamente, perché non siete sposati? Vabbè, ma conviviamo, è come se fossimo sposati. Alla fine, matrimonio, convivenza, sono la stessa cosa. Non lo sono. Non lo sono per niente, anzi sono l'opposto. La convivenza è l'opposto del matrimonio, perché tu convivi perché non ti vuoi sposare. Se no ti sposeresti. La nostra società, la nostra cultura accetta tutto questo, ma Dio non lo accetta, la sua parola non lo accetta e la Chiesa fedele non lo accetta. Non lo deve accettare. Mi sono un po' dilungato su questo punto, ma sono i primi due punti che trovo in Galati. Nel versetto 20 poi abbiamo idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette. Per ognuno di questi peccati si potrebbe fare un intero sermone, probabilmente più sermoni. Nel versetto 21 la Bibbia dice, invidia, omicidio, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. Un sacco di persone potrebbero dire, bene, se tu fai uno di qualsiasi di questi peccati, dei peccati di questa lista, allora non sarai salvato. Ovviamente non è così, il fatto è che c'è scritto che non erediteranno il regno di Dio, ma la Bibbia dice che anche tutti i bugiardi avranno la loro parte nello stagno che arde di fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Qui oltretutto dice cose simili, quindi anche se tu dici io non ho fatto nessuno di questi peccati che c'è in questa lista, se hai fatto qualcosa di simile sei già dentro anche tu. Quindi è ovvio che qua c'è, subentra la salvezza, tutti i peccati devono essere lavati, tutti i peccati devono passare al lavacro di Cristo. Il fatto è che, il punto è che questi sono i desideri della carne che guerreggiano contro la tua anima. E queste sono le tentazioni che dobbiamo negare se vogliamo seguire Gesù Cristo. Essere un buon cristiano, non vuol dire credere. Vuol dire ubbidire. Il fatto che tu credi e sei salvato per grazia attraverso la fede non fa di te un buon cristiano. Lo sapevi? L'ubbidienza fa di te un buon cristiano. La salvezza è gratuita. Seguire Gesù ti costa tutto. La salvezza è gratuita. Seguire Cristo ti costa tutto. Il fatto che tu sei salvo non dimostra che ami Cristo. Dimostra che Cristo ti ha amato ed è morto sulla croce per te. Tu lo ami se segui i suoi comandamenti. Lo dice Gesù, chi mi ama segue i miei comandamenti. Quindi ricordiamoci di queste cose. Esageri con l'alcol. Pensi di essere uno che regge bene l'alcol. No, ma io 3-4 birre, fino a 3-4 birre ce la faccio. Se reggi bene 3-4 birre, ho paura per te, perché forse reggi bene l'alcol perché bevi troppo. oppure fai fatica con il cibo. In questo periodo tutti facciamo fatica con il cibo, a controllarti, non riesci ad astenerti dal mangiare in modo compulsivo. E questo è uno dei miei problemi. Devo rinnegare me stesso, fratello, sorella, devi rinnegare te stesso. Prendi la tua croce, segui il Signore. Vi ricordate cosa dice Gesù al giovane ricco? Giovane avaro ricco. Fissandolo nel volto, lo amò e gli disse: una cosa ti manca, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Io so perfettamente che non è semplice. Io ho concupiscenze simili alle tue, fratello, sorella, lo dice la Bibbia. Dice che tutti siamo tentati in svariati modi. Lo stesso Gesù è stato tentato in ogni cosa. E voglio che venite con me in Luca. Andate in Luca 14. Uno dei capitoli che mi strazia di più nella mia vita cristiana. Voglio leggervi tre versetti, iniziando dal versetto 26. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E al 27 dice: chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. E al 33: così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Sapete, ogni volta che leggo questi passi, mi assale come una sorta di sconforto interno. Perché penso, non ce la farò mai ad essere un discepolo obbediente di Gesù. So di essere un eletto salvato per grazia. Dio mi ha salvato. Ma quella è l'opera sua. Qui però Dio chiede a me di rinunziare a tutto ciò che ho, a tutto ciò che sono. E sento che lo Spirito desidera, io desidero rinunciare. Ma vedo, come dice Paolo, un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente, che mi rende schiavo finché non arrivo a dire: miserabile che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? So che un giorno Cristo mi libererà completamente da questo corpo di morte, gloria a Lui che compierà l'opera perfettamente anche in me, nonostante me, anche in voi, nonostante voi, ma fin tanto che siamo qui su questa terra, siamo chiamati a combattere il buon combattimento della fede e a rinunciare a noi stessi, a prendere la nostra croce. Ricordatevi che il giusto cade 7 volte, si rialza e ricomincia a combattere. Passo poi parla di invidie, di gelosie, spesso sfociano in maldicenza, e magari tu stai combattendo con questo tipo di peccato, non lo so, ipotizzo. Al lavoro ti sorprendi spesso a parlare male, insieme a colleghi di altri colleghi, o magari del capo, oppure dei parenti, oppure dei fratelli e delle sorelle in chiesa, qualche volta si parla male dei fratelli e delle sorelle in chiesa, una cosa assurda. Hai scoperto per esperienza che la Bibbia dice: le parole del calunniatore sono come bocconcini prelibati, in Proverbi 18, che scendono fino nell'intimo delle viscere. Hai scoperto che sono delle ghiottonerie le maldicenze. La Bibbia ha ragione. Voglio dirti una cosa: smetti di spettegolare sui tuoi colleghi, sul tuo capo, sui tuoi parenti, o peggio ancora, sui fratelli e sulle sorelle della Chiesa. Rinnega te stesso e rifletti. Rifletti sulle parole di Giacomo. Rifletti sulle parole di Giacomo, che ha detto: se uno pensa di essere religioso ma non tiene a freno la sua lingua, la sua religione è vana. Rinnega te stesso, e questo è un buon proposito per il 2018. Sapete, questo è, secondo me, è, diciamo, la cosa più facile da fare, perché basta che stai un po' più zitto e hai già risolto una buona parte di questo proposito. Nelle molte parole non manca la colpa, diceva Salomone, ma chi frena le sue labbra è saggio. Quindi basta frenare un po' le labbra e già abbiamo probabilmente limitato questo tipo di peccato. Ma noi veramente, voglio andare fino in fondo su questa cosa, siamo veramente incapaci di fare persino le cose minime. Andate in Efesini 5, Siamo quasi alla fine, promesso. Efesini 5, versetto 3 e 4. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dico della disonestà, del parlare sciocco, della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Questo passo Paolo inserisce il parlare sciocco, le cose volgari, e dice che sono cose sconvenienti. In questo mondo quanto è di moda parlare sciocco e volgare? Quanto va forte questo trend? Se non dici qualche parolaccia o non sei volgare sul lavoro, non ti arrabbi con le parole, allora sei un debole, sei un insicuro, uno che non sa farsi valere, sei uno sfigato. Il vocabolario dei giovani, ma anche dei vecchi, è pieno di ogni sorta di volgarità. Anziani, giovani, vecchi, vecchissimi, tutti volgari. In televisione solo volgarità. Se accendi la radio, peggio che peggio. Persino le canzoni d'amore sono diventate volgari. Anche quelle. Ti chiedo a te, com'è il tuo linguaggio? Al lavoro, in mezzo ai colleghi, ti esprimi come loro? Con gli amici a scuola, c'è qualcuno che va ancora a scuola qua? No. Usi il loro gergo volgare o ti limiti? Si sentono così tanti cristiani incapaci di tenere a freno la loro lingua e usare un linguaggio che è il linguaggio di questo mondo che mi dico perché? Se non hai ancora ripulito il tuo linguaggio, in questo 2018 potrebbe essere un buon proposito quello di smettere di usare parole volgari che non servono a niente, portano soltanto discredito al Vangelo e soprattutto non onorano Dio. Comincia a parlare in modo pulito, senza oscenità, né parolacce di alcun tipo, né parolacce di alcun tipo. Il mondo è volgare e osceno, ma noi siamo chiamati a santità. Ricordalo, quindi questo 2018 è un buon momento per iniziare a ripulire il tuo linguaggio. Se dici che, ma però non è così grave alla fine non penso che sia così grave. Lo sai una cosa? Di quello che pensi tu a Dio non gliene frega niente. È grave, perché lui lo dice. Di quello che tu reputi grave o non grave, a Dio gli interessa solo quello che è scritto qui. Gli interessa solo la sua parola. Non entra in dibattito con te. E non vi escano di bocca parole oscene, dice Colossesi 3:8, punto. Fine della discussione con Dio. Non vi escano di bocca parole oscene. Se ve ne escano, in questo 2018, riduci, elimina. Non vi escano di bocca parole oscene. Noi abbiamo bisogno di vivere vite che siano gradite a Dio e il modo gradito a Dio è che noi iniziamo a mettere un freno alla nostra carne. Questo è il modo gradito a Dio. Quindi dobbiamo frenare la nostra carne, evitando di assecondarla tutto per tutto. La vita cristiana non è fare ciò che ti fa stare bene, come canta Caparezza ultimamente alla radio. Fai ciò che ti fa stare bene. Non è questa la vita cristiana. La vita in obbedienza è quella che prevede che non mangiamo tutto quello che ci va di mangiare, non beviamo tutto quello che ci va di bere, non parliamo come ci viene di parlare, non guardiamo tutto quello che ci va di guardare, non leggiamo tutto quello che ci va di leggere e in generale non facciamo tutto quello che ci va di fare. Questa è la vita cristiana. Dobbiamo rinnegare noi stessi e se fosse possibile dire ok, corpo, tu vuoi fare questo, non mi importa quello che vuoi fare, ti dirò io cosa devi fare, ti dirò io come devi parlare, ti dirò io cosa devi mangiare, ti dirò io cosa devi bere e quanto devi bere. E non sarai tu a dirlo a me. Ed è una battaglia dura, molto difficile. Non ho voglia di leggere la mia Bibbia oggi, lo farai lo stesso, perché lo Spirito comanda di leggere la Bibbia, è una buona cosa. Non ho voglia di pregare oggi. Non sei tu il capo, pregherai. In prima Giovanni 2, 15-16, porto nel penultimo passo, che voglio usare per... Prima Giovanni 2, 15-16. non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Un'altra lussuria che dobbiamo negare è la concupiscenza degli occhi. Non abbiamo bisogno di guardare tutto ciò che i nostri occhi vogliono guardare. Avete notato, quando andate in un ristorante e c'è una televisione, se avete dei bambini, vengono immediatamente attratti, come da un magnete potentissimo, verso la televisione. E non soltanto i bambini, anche gli adulti. Così vi consiglio, quando andate al ristorante, cercate di avere la televisione alle spalle, perché sennò anche gli adulti sono attratti dalla televisione. Questo mondo di intrattenimento è progettato in questo modo, per attrarre la vostra attenzione, per attrarre la mia attenzione, per attrarre l'attenzione dei vostri figli. È progettato in questo modo. Quindi occorre negare se stessi e dire, ok, sto avendo una reazione fisica, desidero guardare la televisione, desidero guardare quello che stanno trasmettendo in questo momento, e so che sto avendo questa reazione e voglio guardare, ma non lo faccio, non lo devo fare, non lo farò, perché non voglio, non sono interessato a quello che Satana ha da dirmi oggi dalla televisione. Riduco il tempo davanti alla televisione. Io vado dal parrucchiere, vado in questo parrucchiere da quando ho 8 anni, va bene? C'è una rivista, c'è un portariviste lì, e ci sono delle riviste con foto indecenti e con donne poco vestite, e la tua tendenza è di volerlo guardare. E devo fermarmi e dire a me stesso, devo negare a me stesso questa cosa, non lo guarderò. E ogni volta, da quando ho 8 anni, forse dovrei cambiare parrucchiere, però so che molti parrucchieri hanno lo stesso portariviste, quindi sposterei il problema da un'altra parte. Tutte le volte che vado devo fare questa battaglia. Non c'è una volta che posso pensare di non combattere questa battaglia. Quello che sto dicendo è che non puoi vivere secondo quello che è lo slogan del mondo. Lo slogan del mondo è: se ti piace, fallo. Se ti va, fallo. Nei corsi aziendali, ultimamente, ormai sono arrivati ad un livello di quelli che chiamano self-improvement, cresci te stesso, e corsi di motivazione aziendali, non so quanti di voi ne avete fatti, io ne ho fatti alcuni, sono ridicoli, no? Però sono arrivati a un livello tale di manipolazione, molto alto, ma anche in televisione, anche alla radio, ormai manipolano in questo modo, o con i libri, cercano di convincerti che il giusto modo per affrontare la vita è iniziando con il togliere la parola devo. Se usi il verbo dovere, già parti male, ti dicono. Devi usare la parola voglio. Devi volerlo. Siccome ci hanno riempito la testa dicendoci che è giusto fare tutto ciò che ci piace, solo ciò che vuoi, e siccome che questa società va a rotoli, perché tutti fanno solo quello che effettivamente vogliono, e nessuno si prende più delle responsabilità, nessuno si prende più, tra virgolette, degli impegni seri, perché faccio solo quello che voglio, quindi gioco alla PlayStation tutto il giorno. A 50 anni continuo a giocare alla PlayStation. Qual è il problema? Faccio ciò che voglio. Allora loro cercano di manipolarti dicendo non devi andare al lavoro, tu vuoi andare al lavoro. Non devi lavare i piatti, tu vuoi lavare i piatti. Penso che sia una buona cosa. Non devi stirare, no, tu puoi stirare. Sì, sì. Uomini, non dovete portare fuori la spazzatura, voi volete portare fuori la spazzatura. Tutta questa roba non funziona per niente, naturalmente. E la gente quindi continua a fare soltanto ciò che ha veramente voglia di fare, no? Ma se io non mi stiro la camicia, il giorno dopo vado al lavoro e sembra che ho dormito in macchina, questa è la verità, se non me la stiro. Devo stirarmela, anche se non ne ho voglia. Questo è il punto. E la Bibbia parla di doveri. La Bibbia parla di doveri. La domanda giusta non è cosa ho voglia di fare oggi. Non sempre. No, non sto demonizzando i desideri sani, magari di fare sport, di cose buone nella vita. Ma ci può essere a fianco una domanda forse che dice, come la Bibbia suggerisce, cosa dovrei fare oggi? Qual è il miglior modo per impiegare il mio tempo oggi? Questa è una domanda che potremmo farci nel 2018. Non soltanto che cosa ho voglia di fare. Quindi abbiamo visto qualcosa sui desideri della carne, sulla concupiscenza degli occhi. Voglio guardare un aspetto nel negare noi stessi, andando in Filippesi 2,28, perché qualcosa del nostro negare noi stessi è quello legato al nostro prossimo, al cercare di soddisfare i bisogni degli altri e non i nostri bisogni. Quindi fare ciò che è meglio per gli altri, a scapito di ciò che è meglio per noi. Filippesi 2,28. Rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, non essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente, l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. La mentalità di Gesù era di servire gli altri. Egli stesso ha detto: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Non pensare soltanto alle tue cose, pensa anche alle cose degli altri. Avere la mentalità di Cristo significa essere servo degli altri, significa essere a disposizione degli altri. Quando riesci a negare te stesso in questo senso, stai dicendo al mondo, stai dicendo qualcosa del tipo: gli altri contano. Gli altri contano per me. Gli altri sono importanti. Voglio amare il mio prossimo. E qual è il modo migliore per amare gli altri e per servire gli altri? Annuncia loro il Vangelo della salvezza. Questo è il modo migliore che hai per amare gli altri. Annuncia loro il Vangelo della salvezza. Questo è il modo migliore. Io sono già salvato, quindi anche se non vincerò mai un'anima a Dio, andrò in paradiso. Ma voglio impegnarmi per evangelizzare di più nel 2018, per testimoniare di più del Vangelo nel 2018 ai miei colleghi, ai miei parenti. È un buon proposito, perché questo è il modo che Dio ha stabilito per salvare le persone. Ha deciso di servirsi di noi e questa è la sua volontà, che predichiamo il suo Vangelo. Se tu pensi di avere uno scopo più alto nella vita, non hai capito cosa vuol dire essere cristiano. Questo è il tuo impegno primario: amare Dio e testimoniare del suo Vangelo, di quello che Lui ha fatto per gli uomini. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Come udranno se non c'è chi lo predichi? Se non predico il Vangelo è solo per un motivo. Se non predichi il Vangelo solo per un motivo, sai qual è? Non vuoi negare te stesso. È l'unico motivo per cui non lo predichi. Perché te ne vergogni? Perché non vuoi esporti? Che non voglio rinnegare me stesso, non voglio perdere quello che penso sia rimasto della mia reputazione, che non è una reputazione, che non è nessuna reputazione, non hai nessuna reputazione, hai già perso tutto. Perché so che questo mondo ha odiato Gesù. E so che c'è una grossa probabilità che, come hanno odiato lui, odieranno me, lo dice Gesù, e mi scherniranno, e mi odieranno, e mi derideranno, e mi allontaneranno. Questo è quello che molto probabilmente succederà, ma non è detto che succeda sempre questo, perché Gesù ha detto che come hanno amato me, ameranno voi, non soltanto come hanno odiato me, odieranno voi. Le persone hanno bisogno del Vangelo, un bisogno disperato del Vangelo, e Dio ha dato a te il ministero della riconciliazione, l'ha dato a te. Lo ha dato a me, sei tu il suo ambasciatore oggi, su questa terra. Non c'è Paolo, non c'è Pietro, non c'è Giovanni, non c'è Natanaele, non c'è Filippo, ci sei tu. Mi rinnega te stesso, unisciti a Paolo e di insieme a lui: non mi vergogno del Vangelo, perché questa è la potenza di Dio. Il Vangelo di Cristo è la potenza di Dio per tutti coloro che credono, del giudeo prima e poi del greco. Per concludere, veramente stavolta, andate in Ecclesiaste, capitolo 2. Sapete, in questo mondo io non ricordo più quante volte ho sentito: sii te stesso, rimani sempre te stesso. Lo senti nei film, lo senti nelle fiction, lo leggi nei libri, lo leggi nei giornali. Sii sempre te stesso. Sii sempre fedele a te. Se andate su Google e digitate questa citazione, vi viene fuori anche Shakespeare, va bene? Dell'Amleto. Sii sempre fedele a te stesso. Ma questo non è quello che dice la Bibbia. Dove vi ho mandato in Ecclesiaste? Ecclesiaste capitolo 2 per il momento. La Bibbia dice... Perché voglio concludere con questo passo di Ecclesiaste? Perché se decidi di vivere la tua vita senza rinnegare te stesso, con un'autoindulgenza nei confronti dei tuoi peccati, dando libero sfogo ad ogni appetito che la tua carne ha, bevendo tutto ciò che la tua carne vuole bere, mangiando tutto ciò che la tua carne vuole mangiare, guardando tutto ciò che i tuoi occhi vogliono guardare, facendo tutto quello che vuoi fare e, diciamo, dicendo tutto quello che la tua bocca vuole proferire, senza dare ascolto allo Spirito Santo, senza il minimo riguardo per Gesù Cristo, senza riguardo per gli altri, e ti lasci semplicemente andare, allora sarai una persona miserabile, sarai infelice, frustrato e profondamente depresso. Al netto del fatto che Dio non decida di disciplinarti e di toglierti di mezzo, naturalmente, che c'è anche questo. Questo, se non lo fai, se vivi una vita dissoluta, sappi che sono molto preoccupato per te, perché in Ebrei è scritto chiaramente che Dio disciplina i figli che ama, flagella i figli che ama. Quindi fate attenzione anche a come vivete la vostra vita cristiana. Dove vi ho mandato Ecclesiaste? Allora, il re Salomone era un uomo salvato, ma evidentemente tutte queste benedizioni che ha ricevuto, evidentemente forse gli hanno dato un po' alla testa, con rispetto parlando. E ha iniziato a concedersi di tutto. Al versetto 10 leggiamo, infatti, tutto quello che i miei occhi desideravano non l'ho negato loro, non l'ho rifiutato al mio cuore alcun piacere, perché il mio cuore si rallegrava di ogni mio lavoro. E questa è stata la ricompensa di ogni mio lavoro. Cosa sta dicendo? Tutto quello che ho desiderato l'ho preso. Non mi sono trattenuto in nulla. Quest'uomo di sicuro non stava rinnegando se stesso. Cioè, voglio dire, quest'uomo aveva 700 mogli, principesse, 300 concubine. Non mi sembra che si stesse limitando. No, aveva deciso di non controllarsi probabilmente Salomone, perché aveva il potere di avere 700 mogli, aveva le ricchezze, aveva il potere di avere tutto quello che voleva, tutto l'intrattenimento che voleva. Se andate al versetto 4, leggiamo cosa succede. Così feci grandi lavori, mi costruì case, mi piantai vigne, mi feci giardini e parchi, piantandovi alberi fruttiferi di ogni specie, mi costruì vasche per l'acqua con le quali poter irrigare il bosco per far crescere gli alberi, comprai servi, serve, ebbi servi nati in casa, ebbi anche grandi averi in armenti e greggi, più di tutti quelli che erano stati prima di me in Gerusalemme, ammassai per me anche argento, oro, le ricchezze dei re e delle province, mi procurai dei cantanti e delle cantanti, le delizie dei figli degli uomini, strumenti musicali di ogni genere. Salomone aveva fatto tutto quello che voleva, si era fatto portare dei pavoni, delle scimmie, anche se leggete il re dall'Oriente, cioè, di tutto. Questo ragazzo ha avuto tutto. Ti aspetteresti di vedere l'uomo più felice del mondo, giusto? Denaro, potere, ricchezza, tutto. Ma al versetto 11 leggiamo qualcosa di strano però. Poi mi volsi a considerare tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo impiegato a compierle. Ed ecco, tutto era vanità, un cercare di afferrare il vento, non c'era alcun vantaggio sotto il sole. Vanità vuol dire senza valore, non aveva alcun valore. Era disturbato da questo, Salomone, infastidito, perché era come un cercare di afferrare il vento. Infatti la frustrazione e il fastidio crescono a tal punto che a un certo punto arriva a dire, versetto 17, perciò ho preso in odio la vita, perché tutto ciò che si fa sotto il sole mi è diventato disgustoso. Perché tutto è vanità, un cercare di afferrare il vento. Perché? Perché questo ragazzo che ha avuto tutti i soldi del mondo, tutta la potenza del mondo, tutto il piacere del mondo, tutte le donne del mondo, odia la vita. Perché? Perché è viziato. Questo è quello che significa quando viziate un bambino. Se gli concedete tutto quello che vuole, lo state viziando. E viziando vuol dire che ha un vizio, che è rovinato, lo state rovinando, letteralmente. Quindi mi riferisco soprattutto ai nonni. Dovrò dirlo anche a mio padre stasera con i miei nipoti, fa esattamente così, li vizia e li rovina. Ottenere tutto ciò che vuoi ti rovina. Perché tutte queste star di Hollywood, lo star system, sono tutti depressi, infelici, si mettono una corda intorno al collo e si buttano da un balcone a 27 anni, 30 anni, si sparano, hanno tutto.
Perché non seguono Cristo e non rinnegano se stessi. L'indulgenza totale verso te stesso ti rovinerà come persona. Più impari a negare te stesso, più sarai una persona migliore e più sarai una persona felice. La Bibbia ci insegna che c'è maggiore gioia nel dare che nel ricevere. Ci insegna che se vogliamo la felicità nella vita, l'avremo negando noi stessi e non indulgendo in noi stessi. E se vuoi essere un vero discepolo di Cristo, devi negare te stesso, io devo negare me stesso. So che sei già salvata, sei già salvato se credi in Cristo, il 90%, spero il 100% delle persone in questa stanza sono salvate. Ma se vuoi essere un vero discepolo, devi essere disposto a negare te stesso, a prendere la tua croce ogni giorno e a rinunziare a tutto quello che hai. Caro Padre, voglio ringraziarti, voglio pregarti, voglio ringraziarti per il 2017, per tutto quello che hai fatto per noi, Signore. Perché soprattutto sei stato paziente verso di noi. E ti prego per questo 2018, che possa essere l'anno in cui facciamo un passo avanti nella nostra vita cristiana, perché riusciamo a rinunciare a qualcosa in più, perché riusciamo a disciplinarci un po' di più. Perché, Padre, ti portiamo un po' di gloria, perché possiamo annunciare il tuo Vangelo, perché possiamo mettere un freno alla nostra lingua. Sì, Padre, abbiamo bisogno di rinunciare a noi stessi, abbiamo bisogno di avere la maggiore consapevolezza di chi sei tu, di chi siamo noi. Abbiamo bisogno, Padre, che tu ci guidi, soprattutto che ci dai la forza per negare noi stessi, perché è una battaglia che spesso ci vede soccombere, perché abbiamo un nemico che spesso sottovalutiamo. Ma aiutaci a ricordarci che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo, e a rinnegare la nostra carne, a non dare ascolto ai desideri e alla concupiscenza della nostra carne. Ti ringrazio per questo tempo, ti ringrazio per questa serata, ti prego di benedire tutto quello che faremo stasera. E tutto, Signore, è per la tua gloria, alla fine. Questo ti chiedo per il 2018, che tutte le nostre vite possano essere spese per la tua gloria, perché tuo figlio possa essere esaltato con le nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen.
Fare l'ultimo canto dell'anno che parla appunto di rinnovamento, di chiedere al Signore di cambiarci, che possa essere il nostro impegno per non solo per 2018, ma anche per tutto il resto della nostra vita.